Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Gentili ascoltatori, avanguardisti, uomini, donne, bambini affezionati a questo bizzarro mezzo di comunicazione etereo e misterioso che è il podcast. Buonasera dall'Omone e benvenuti in Atariteca, il podcast che vi tiene informati su questo e quello molto più di altri media più celebri e diffusi come, per citarne qualcuno a caso, il telegrafo senza fili. Prendete posto, si comincia!
Gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Certi personaggi, volenti o nolenti, finiscono per avere a che fare più col mito che con la realtà. Quest'uomo, lo confesso, la prima volta che lo sentii nominare mi spinse ad una riflessione interiore più legata alla matematica che ad altro. Andrea Contato. Ma contato da chi? So che è la più banale delle idiozie che vi potessi dire, ma non sono capace di mentirvi, lo sapete. Ho però un altro dato del tutto rispettoso e fondato su di lui. Quest'uomo ha utilizzato tutto il carisma e l'esperienza di cui è capace per scrivere un gran libro di videogiochi e pensate, è appena il primo di 5 libri. Atarite cari, ho intervistato Andrea Contato per voi. Ma prima di avventurarci in Contatolandia, vi ricordo che potete sostenere questo podcast tramite l'apposito servizio dei caffè disponibile sul sito www.ataritecapodcast.it. Potete lasciare commenti alle puntate e valutazioni con stelline su Apple Podcast. Potete trovare il gruppo di Atariteca su Telegram e potete ascoltare uno dei podcast della Lega dei Videogiochi cliccando sui link presenti in descrizione. A voi Andrea Contato, allacciate le cinture, partenza! E benvenuti su Atariteca, stasera con un ospite che mi fa molto piacere avere qui e anzi sono molto grato che abbia accettato il mio invito perché è uno scrittore del quale io ho letto il primo libro di un suo progetto di ampio respiro che abbraccerà altri volumi e questo è solo l'inizio, E ovviamente la tematica è tematica videoludica, videogiochi infatti. Il suo libro si intitola Videogiochi e siamo a malapena allo stage one. Questo signore, cari atarite cari miei, si chiama Andrea Contato. Buonasera, anzi buongiorno, anzi benvenuto, buona mattina Andrea Contato. Questo podcast si ascolta in qualsiasi momento, quindi ti do il benvenuto così. Che ne pensi?
Va benissimo, sì, così siamo pronti per qualunque orario.
Sì, sì, pronti e cavalcanti. Andrea, io ho avuto il piacere di leggere il tuo libro e appunto ti ho invitato perché mi è piaciuto tantissimo, sai Andrea, ma tanto. E l'ho trovato veramente originale e ci ho trovato un modo di scrivere dei videogiochi che è veramente unico. Vai molto oltre la didattica, la semplice didattica, lo spulciare l'argomento rimanendo prettamente in superficie. Ci ho trovato tanto sentimento nel tuo libro. Ci potresti illustrare agli ascoltatori di Atariteca cos'è questo videogiochi stage one, questo primo libro?
È il primo libro di una pentalogia, si dice così in questi casi, è il primo di 5 libri. E come mai 5? La prima domanda che mi fanno, perché la mia intenzione era quella di parlare della storia del videogioco e farlo con un certo dettaglio. Fa piacere che hai colto e che ti è piaciuto, vuol dire che forse l'idea non era così male. E siccome tanti libri sono già stati scritti su questo argomento, volevo fare qualcosa di nuovo, no? Per giustificare un'opera su un argomento che di sicuro non è proprio una novità, quindi la storia del videogioco, la storia generica del videogioco. O dici qualche cosa di nuovo o lo dici in maniera nuova. Io spero di essere riuscito a fare entrambe le cose. Sono andato a tirar fuori dei particolari e dei collegamenti che secondo me sono nuovi e ho deciso di raccontarlo in una maniera nuova. Ossia, io mi sono concentrato non tanto sul prodotto, il videogioco, e non neanche tanto sulla piattaforma, l'hardware o la compagnia, eccetera. Io mi sono concentrato sulle persone. Infatti il sottotitolo è Persone, giochi e compagnia che fecero la storia dei videogiochi. Mi sono concentrato sull'aspetto creativo del videogioco, cioè come il videogioco nasce. Il videogioco è il prodotto della creatività di una persona, almeno all'inizio una o due, tre persone al massimo. Poi man mano che si va avanti, insomma, i team crescono
e si dilatano,
poi si perde un po' questo aspetto creativo del singolo, si annacqua, diciamo. E infatti ho deciso di mettere un punto fermo, mi sono fermato al 99, ma è una data arbitraria, perché comunque dopo il 99 è veramente difficile trovare dei piccoli team al lavoro sullo sviluppo di videogiochi. E siccome io volevo concentrarmi sulla persona, sulle esperienze, le scelte creative, tutto quello che porta il disegnatore di videogiochi a fare il gioco in un certo modo, ho deciso che mi dovevo fermare lì, al 99.
Infatti hai molto in comune con me. Scusami, non voglio assolutamente mettermi al tuo pari, per quanto riguarda la conduzione di questo podcast, a me piace tanto andare a investigare nei retroscena, no? nelle storie degli uomini che ci stanno dietro, che delle volte si rivelano storie di geni ma anche di mentecatti, e è bello vedere che poi entrambi questi profili danno i natali magari a degli splendidi videogiochi con delle commissioni che uno non si immaginerebbe mai che possano accadere. E questo l'ho ritrovato nel tuo libro, proprio la voglia di andare a investigare proprio il lato umano del videogioco. Mi è piaciuto molto, Andrea, tanto.
Sono contento, sì, mi fa piacere. Mi fa piacere che condividiamo questo interesse e questo modo di porci di fronte allo studio della storia del videogioco, perché nel momento in cui si riconosce che il videogioco è un prodotto un po' diverso da altri, sì. Questa è una cosa di cui parlavo con qualche amico un paio di settimane fa, no? Queste persone, il più delle volte, negli anni 70, inizio anni 80, quando sceglievano, no, di fare la carriera di sviluppatore di videogiochi, lo facevano perché gli piaceva l'industria, gli piaceva l'idea di fare giochi. Mai più avrebbero pensato che, passati 20-30 anni, qualcuno sarebbe andato da loro trattandoli come dei miti, no? Alan Alcorn, sei il mio idolo, no? Non che io vada in giro a dare degli idoli, però c'è un sacco di gente che effettivamente tratta queste persone come se fossero delle rock star.
Effettivamente sono anche meritevoli, no, di questo status, se ci pensi bene. Hanno segnato la nostra generazione alla fine, ma profondamente.
Sì, ma perché il videogioco è un prodotto diverso. Riflettiamo un attimo, c'è qualcuno, è un esempio a caso perché a me di macchine interessa poco, però c'è qualcuno che ha scritto dei libri sul disegnatore di un modello particolare di Porsche? Non credo. Esatto. Come mai i disegnatori, i meccanici, eccetera, non hanno delle biografie, non c'è nessuno che è andato a fare il making of di un certo tipo di Ferrari, no? Sì. Eppure anche su videogiochi che non hanno proprio segnato la storia, ma magari anche titoli minori, si spendono migliaia, decine di migliaia di parole, si scrivono articoli di giornale o addirittura, come nel caso di, insomma, dei libri che ho scritto io o anche di altri scrittori, si scrivono intere opere. Come mai? Perché è proprio il prodotto che è diverso, è più interessante il videogioco, colpisce.
E proprio parlando del prodotto, noi stasera siamo qui e parleremo di Videogiochi Stage 1, questo tuo nuovo libro che verrà presentato durante il corso del mese di novembre, giusto? Correggimi se sbaglio.
Sì, è già pronto in realtà. Sì, abbiamo già lanciato la stampa nel primo lotto e ci deve arrivare settimana prossima, per cui sostanzialmente...
Ho visto che i preordini sono già aperti sul sito, ci sono ancora 6 giorni disponibili, no? Per fare il preordine.
No, finito, perché abbiamo lanciato la stampa, ci sta arrivando e abbiamo... Basta.
Adesso allora questo conto alla rovescia lo dobbiamo ignorare, è già bello e pronto.
No, l'abbiamo tolto se non erro.
No, ci sono qui sopra, io lo sto guardando.
Ah, perfetto, allora il mio collega si è un attimo dimenticato.
Perfetto, dai, meglio ancora, vuol dire che è già pronto il libro e chiunque lo può comprare tramite il tuo sito, il sito www.retro-game.it, e oppure anche sul sito di Retro Edicola Videoludica, oppure il tuo andreacontato.com, giusto?
Esatto, sì.
Perfetto, perfetto. In questo modo chiunque può già ordinare e ricevere inizialmente la copia elettronica e successivamente quella cartacea, giusto?
Sì, esatto. Poi sarà disponibile in print on demand su Amazon, però lì evidentemente non arriva per email l'ebook, lì è venduta solo la copia cartacea, mentre sui nostri portali, se si compra il cartaceo, arriva automaticamente, gratuitamente, compreso nel prezzo, anche l'ebook.
E questo non è il tuo primo libro, hai già avuto occasione di cimentarti nell'arte del bel scrivere, scrivendo un libro che si intitola Through the Moon Gates, dedicato a Richard Garriott, se non sbaglio.
Richard Garriott, sì.
Garriott, scusa, la prima pronuncia è maccheronica. Però, ecco, di questo mi piacerebbe parlare con te in un prossimo progetto che forse prenderà vita, io, te e magari Arcade Story, sai, si potrebbe fare una session visiva di approfondimento, ma ancora la dobbiamo definire, ancora dobbiamo capire dove si va a cascare, no? Se non sbaglio, Andrea, vedremo un po' come ci potremo sistemare.
Beh sì, io sono libero, quindi...
Ma io ti acchiappo, ti inseguo con retino tipo farfalla, te sei la farfallona e io sono l'omone dietro col retino.
No, non scapperò.
No, e lo faremo. Stasera però parleremo di Stage 1 e per presentarti agli ascoltatori, perché ovviamente magari qualcuno sente la tua voce e dice ma chi è questo contato, no? Che è stasera su Atariteca? Ti dovrò fare le solite domande di rito velocissimamente, cioè Andrea Contato, questa passione per i videogiochi... Quando l'ha sviluppata, cos'è stata la scintilla che l'ha fatto innamorare dei videogiochi?
È stato un incontro molto casuale, ero anche abbastanza piccolo, così piccolo che ricordo veramente poco. Ero in Olanda, quindi non neanche in Italia, in una vacanza estiva con il furgoncino di mio padre, erano gli anni in cui si potevano modificare i furgoncini e trasformarli in camper improvvisati.
Bello.
Cosa che ovvio adesso non si può più fare.
No.
E eravamo in Olanda e a un certo punto ci siamo fermati in una di quelle piazzole dove insomma c'è il bar e ci si può trascorrere la notte, e mi sono avvicinato al bar e c'era questo cabinato e me lo ricordo ancora, era Asteroid.
No.
E sì, era bellissimo veder giocare le persone, però sembrava più bello giocarci, e allora io facevo una posta a questo cabinato. In particolar modo c'era un amico di famiglia che era con noi, gli ho dato la morte finché a un certo punto mi ha detto ma che rompiscatole, e mi ha lasciato il comando del gioco, e ovviamente mi sono schiantato di lì a un mezzo secondo più o meno, e poi ho chiesto di giocare ancora e ancora, però alla fine niente, gli ho lasciato giocare lui, perché forse era più divertente vederlo giocare piuttosto che giocare io e schiantarmi continuamente. E beh, ero troppo piccolo. Questo è stato il primo incontro, poi dopo è tutto in discesa, dopo non ho più ceduto ai comandi.
Sei ancora un videogiocatore tu?
Sì, col tempo permettendo, una
ma
volta...
Ma sei un ex gen o un retro?
No, io lo dico sempre, io gioco... I retro games li ho giocati a suo tempo quando erano la novità. Adesso mi capita di giocarli di nuovo, ma perché se devo scrivere un libro, devo fare una ricerca... Devo rinfrescare un po' la memoria, però non li trovo divertenti. A me piacciono quelli appena usciti.
Ah, ok. Sei moderno.
Se devo divertirmi, vado sull'ultimo appena uscito, sì.
Ecco, in questo punto io e te si diverge, perché io sono uno che fa molta fatica ad adeguarsi alla videoludica moderna e sono, forse devo essere un nostalgico, sai, e mi getto sempre nei retro games. Pensa, in casa mia la console più moderna è una Wii del 2006, quindi diciamo che il futuro si è fermato nel 2006 per me, capisci, quindi è lì che non si coincide.
No.
Te vivi finalmente nel futuro, io purtroppo ancora sono intrappolato.
No, ma li ho giocati tutti, ma l'effetto nostalgia c'è, per carità, quando carico un gioco batte forte il cuore per i primi due minuti, poi dopo batte forte il cuore nel senso che è la sincope, perché voglio cambiarlo, toglietelo di mezzo, voglio divertirmi, mettetemi qualcosa di più recente, per carità. E quindi...
E senti, tornando a videogiochi Stage One, no? Durante la stesura, ora so che tu hai cominciato a scrivere questo libro durante il lockdown, giusto?
Sì, esatto.
Come anch'io, vedi, anche lì ho cominciato a fare Atariteca durante il lockdown. Siamo andati in crisi tutti e due, Andrea. Bisognava fare qualcosa.
Devo dire la verità, io stavo anche abbastanza bene, nel senso che noi eravamo in montagna in quel periodo, bella casa, con bel giardino, c'era anche bel tempo, mi ricordo bene. Però la sera c'era da fare qualcosa, e per cui ho detto, ma portiamo avanti questo progetto che avevo lì un po' a metà, vediamo di finirlo. E così sì, poi dopo ci è voluto un anno per finirlo.
Ah, quindi l'avevi già in canna questa cartuccia e hai deciso di spararla durante il lockdown, in pratica.
Sì, sostanzialmente sì. Beh, considerate che non Through the Moongate che hai citato prima, sono 5 anni di lavoro, più o meno, di ricerca, interviste, scrittura, e questo in realtà, che è più grande come lavoro, quasi 7 anni di lavoro, più o meno. Quindi è iniziato prima, certo, non tutti i giorni, però il progetto dovrebbe avere più o meno 7 anni.
Accidenti, complimenti. Hai trovato qualche difficoltà durante la stesura di questo progetto di così ampio respiro, che non è ancora finito ovviamente, questo è il primo step, figuriamoci.
Ma i momenti più brutti di solito sono coincidono quando ti manca un tassello del puzzle e non riesci a trovarlo, e il più delle volte il non riuscire a trovarlo vuol dire...
Ma intendi i fonti, te parli di fonti.
Sì, le fonti. Per scrivere la storia hai bisogno di informazioni. Laddove la storia è già nota, magari si cerca il dettaglio per spiegare meglio le cose, però non hai bisogno... Quadra già tutto, diciamo, hai soltanto bisogno di verificare. Quando la storia non è nota, hai bisogno di informazioni in più. Allora, lo stage 1... parte dalle origini e si ferma a 79, stage 2 sarà dall'80 all'84, stage 3 dall'85 all'89 e così via di 5 anni in 5 anni. Quindi siccome si tratta di stage 1, si tratta di fatti che sono accaduti fino al 79, sono passati tanti anni. Il più delle volte, non sempre, ma il più delle volte, i personaggi di cui si parla o sono andati in pensione o sono molto molto anziani, alcuni magari non hanno più neanche buone condizioni di salute o non sono neanche più in grado di collegarsi, rispondere a un'email o rispondere al telefono,
o sono direttamente su un altro piano astrale,
esattamente, e quindi è lì, ecco, il momento, dicevo, quando hai avuto difficoltà, ho avuto difficoltà quando si trattava di chiedere informazioni a qualcuno che non era più in grado di dartene. Il più delle volte era questo il problema. Poi dopo ogni tanto c'era anche quello che era in grado di dartene ma non voleva dartene.
Oh.
È una rarità, devo dire la verità, nel mondo dei videogiochi queste persone, che adesso sono passati tanti anni, hanno scoperto di essere appunto così importanti, di avere tante persone interessate a quello che hanno fatto, e visto che molti sono diventati anche parecchio anziani, quindi iniziano un po' a fare il bilancio della propria esistenza, scoprono con un certo piacere di essere celebri e di avere delle storie da raccontare e che ci sia qualcuno che pende letteralmente dalle loro labbra, no?
Comunque è anche vero che non sono tutti come Alan Alcorn, no? Che lui ha detto anche quando è venuto ospite con i ragazzi, con quelli di archeologia informatica, c'è stato l'evento a Roma e lui disse che praticamente voleva raccontare il più possibile quello che era successo perché tutti lo dovevano sapere. e non tutti sono come lui, comunque credo, no? Cioè, come hai detto te, c'è qualcuno più abbottonato.
No, non sono tutti così. Ci sono alcune persone che non hanno nessun interesse a diventare famosi e quindi non hanno nessun interesse a raccontare la loro storia. Altre persone sono schive, magari la storia te la raccontano, ti chiedono per cortesia riservatezza, per cui tu raccogli la testimonianza ma non la puoi citare, però ti può sempre servire per verificare con controlli incrociati, che poi ogni informazione va soppesata, va verificata. Laddove le storie coinvolgono più persone, bisogna fare una sorta di triangolazione, perché a distanza di tanti anni la memoria tende un po' ad ingannarti.
Sì,
ma anche senza che sia voluto, dando per scontato che ci sia la buona fede, semplicemente quando trascorrono 20, 30, addirittura 40 anni e la memoria ti inganna, per cui certe cose te le ricordi in maniera diversa, e quando si va a fare il mio lavoro e si prendono tutte le testimonianze e si cerca di farle incastrare, salta fuori che non è possibile.
Durante questa ricerca delle fonti c'è mica stato qualche aneddoto particolare con qualche personaggio che ti ha colpito? Tipo, come detto prima, qualcuno mi ha raccontato la sua storia ma non ha voluto che la divulgassi. Questa è già una cosa abbastanza particolare, no? C'è stato qualche altro episodio magari con un personaggio che non ti saresti aspettato che ti avrebbe detto una certa cosa, oppure robe così un po'... ti hanno colpito, eh?
Eh sì, sì, ce n'è uno di cui non posso ovviamente fare il nome, che avevo trovato con molta fatica e che era anche una parte molto importante della storia che volevo raccontare. E quando l'ho finalmente trovato non mi ha risposto e io non ero sicuro che non mi rispondesse perché per qualche motivo magari non controllava la posta, non era più attivo su quel portale, insomma... Io non è che posso prendere e andare negli Stati Uniti, la buona parte di queste persone abita negli Stati Uniti, per cui si tratta sempre di avere un numero di telefono e chiamare, e deve rispondere, avere una mail, scrivere e si spera che la legga e così via, no? I tentativi che faccio sono questi. E poi a un certo punto, dopo 3 o 4 tentativi diversi, non mi ha risposto, ho iniziato a pensare che dall'altra parte non ci fosse più nessuno. E allora ho iniziato a lavorare ai fianchi, nel senso che ho cercato eventuali parenti che potessero essere insomma
disponibili
mm-hmm. a fare da ambasciatore, e ho trovato il fratello di questa persona, il quale bravo ragazzo / ragazza, così no, lasciamo nel dubbio.
Sì. Gender X, ok.
Esatto, è un bravo /brava ragazzo ragazza. E sì, un po' schiva e così via. Mm-hmm. Da questo momento vado avanti col maschile, basta, facciamo prima, ma vedrai che probabilmente ce la faremo a... Allora gli mando quest'ultimo messaggio dove gli spiego l'importanza della sua testimonianza e finalmente lui mi risponde, ma mi risponde 30 secondi più tardi, proprio della sera. Era lì che mi leggeva i miei messaggi sin dall'inizio. Mi risponde per dirmi: se non ti ho risposto fino adesso è perché non ho piacere, smettila di cercare di contattarmi. Ovviamente non ho più risposto, mi ha gelato, però ecco, ci sono rimasto male, perché sarebbe bastato che
dicesse di no, già 6 mesi prima,
di no. Esatto, diceva 6 mesi prima di no, lasciavo cadere la cosa. Invece siccome non sai mai se la casella è ancora attiva, se non so, magari ha perso la password, sono tutte ipotesi che ti viene da fare, no? di fronte a una mail che non ha risposta. Io sono andato avanti ad insistere e mi spiace perché l'ho pure importunato.
Ecco, no, ma non è mica colpa tua, io avrei fatto lo stesso.
Lo so, dal suo punto di vista, però io ero fastidioso.
Sì, ma domandare è lecito, rispondere è cortesia. Scusa, lui è un maleducato. Scusami.
Una persona schiva, me l'aveva detto suo fratello.
Vabbè. Senti un po', nella stesura del libro, Andrea. Ovviamente è uno sforzo principalmente tuo, ma so che anche Mauro Corbetta con Retro Edicola Videoludica ti ha molto spalleggiato, ti hanno aiutato tutti di quel gruppo lì, penso anche Gabriele Ferri. Che percentuale li puoi ringraziare per essere arrivato a questo traguardo?
Lasciamo da parte le percentuali, li devo ringraziare tantissimo, va bene?
Ok.
No, scherzo a parte, allora nei ringraziamenti alla fine del libro l'ho scritto chiaramente che a fare tutte le cose per le quali io non sono preparato, e sono tantissime, veramente tantissime. Meno male che ci sono arrivati loro, per cui cioè io alla fine so scrivere, so ricercare, però per fare un libro ci vogliono tante abilità, bisogna fare tante cose, e tutte queste le hanno fatte loro. Io ho solo scritto e ho solo fatto la ricerca, per tutto il resto bisogna dire grazie a loro.
Grandi, grandi, retro edicola videoludica di Mauro Corbetta, grande Mauro.
Sì.
Tra l'altro, guarda, io sono rimasto molto affascinato da questo Stage One, e lo sai perché ci pensavo ora mentre parlavi? Perché alla fine il protagonista principale di questo libro è Atari, perché in quella prima fase storica ho visto che il nome di Atari ricorre spessissimo, è la generazione storica della monetina, no? Degli arcade, e quindi io ovviamente, conducendo un podcast che si chiama Atariteca, ci ho trovato il mio, e quindi sono rimasto molto affascinato. Senti, dove è possibile acquistare questi volumi? L'abbiamo detto.
Sì.
E i formati disponibili al momento?
Beh,
quali sono?
L'ebook e il libro a copertina morbida.
Ebook, abbiamo detto, formato EPUB per l'iPad, formato allora, Mobi per il Kindle e il normale PDF, giusto?
Esattamente. Questi qui ovviamente comprando dal nostro sito, dallo store, certo, ufficiale, perché se si prende da Amazon c'è soltanto il formato Mobi.
Ah, quindi Kindle.
Sì.
Ok. Sai, ci sono i lettori elettronici, ci sono molti che leggono unicamente su Kindle e altri come me che sono un po' più casciaroni e si accontentano dell'iPad perché ci fanno tutto con l'iPad, no? Oltre che leggere.
Sì.
Quindi vanno definite queste cose.
Sì, ma noi sopportiamo tutti e tre i formati, che così...
Sì.
Però riguardo a quello che dicevi prima di Atari, effettivamente sì, nel primo libro Atari è al centro d'attenzione, un po' perché erano gli anni in cui Atari innovava tanto, però sì. Questo mi dà la possibilità di spiegare un'ulteriore cosa su come il libro è stato scritto, su come ho deciso di trattare l'argomento, benché i capitoli siano messi in ordine cronologico. Infatti ogni capitolo ha un titolo che inizia prima con l'anno e poi con, diciamo, il titolo vero e proprio, e quindi dà un'idea di trattazione cronologica, e in realtà non è proprio così, nel senso che nei prossimi libri, soprattutto Stage 2 che sto iniziando adesso pian piano a pianificare, nel Stage 2 verrà all'occorrenza, verranno trattate come diciamo prerequisiti, come backstory, diciamo, fatti avvenuti nel periodo che avrebbe potuto essere trattato dal primo libro, quindi prima del 79. Questo perché se avessi voluto trattare ogni argomento esattamente nel momento in cui avveniva, quindi tutti i fatti dalle origini al 79 nel primo libro, ne sarebbe venuta fuori una narrazione confusa. Come dicevo, il mio scopo alla fine è quello di trovare quei fili che collegano un gioco ad un altro, un'evoluzione all'altra.
E gli è dato anche un'organicità, no? Per,
esatto,
farlo
non
meglio,
posso saltare il pane in frasca. Cioè, però se nel 78 succede un fatto che è importante, ma che è scollegato da altri fatti che accadono nel 78, invece di dedicargli un capitolo piccolo nel primo libro, preferisco metterlo come incipit di un capitolo dell'82, dove vado a trattare un argomento che è strettamente collegato a questo fatto del 78 che non ho trattato nel primo libro. E per cui tutte queste compagnie che nel primo libro non ho ancora, ho solo citato,
toccato,
ma no, un grande assente del primo libro, per esempio Nintendo, che però era già in affari,
sì,
per esempio, si è citata un paio di volte. Perché? Perché l'impatto di quello che faceva Nintendo fino al 79 è molto limitato, si vedrà dopo. Nel secondo libro Nintendo ovviamente prende il, mi spiace dirlo, prende il predominio rispetto ad Atari.
Sì,
fino all'84 c'è il passaggio di testimoni.
E senti, io volevo fare un gioco con te, Andrea, e è
Vai.
La prima volta che lo faccio, e ne approfitto perché ovviamente
sono la cavia.
Sì, fai la cavia, vediamo come viene. Allora, io mi sono letto tutto il tuo libro e sull'iPad ovviamente ho sottolineato i passaggi che mi hanno colpito di più, Va bene.
Dimmi.
C'è la possibilità nella app di iBook di leggerli questi passaggi tutti in fila, sai?
Sì.
Allora io ti volevo citare, così le prendo a caso questi passaggi e te le leggo, così li sentono anche gli ascoltatori. E volevo sentire se tu avevi qualcosa da aggiungere, ovviamente, o precisare o contestualizzare, perché sai, il pezzettino così vuol dire poco o niente, ma magari se gli dai un contesto guardiamo un po' cosa ne viene fuori. Che dici, comincio?
Vai, vai, è interessante, vediamo dove andiamo a parare.
Allora, cominciamo subito dall'inizio. Ad Atari non rimase che continuare ad innovare per non perdere la leadership tecnologica e sfruttare il momento, e lo fece creando per prima delle variazioni sul genere. Pong Doubles, Pong in a Barrel, penso sì, Snoopy Pong, Dr. Pong e poi giochi derivativi come Breakout. Eccola qua. Cosa mi sai dire? Come contestualizzi questa nozione? Questa
che è la parte divertente... è che Atari sono sempre stati molto bravi a creare giochi, ma sono sempre stati pessimi a proteggere i loro giochi. Saranno molto più bravi quelli di Nintendo, che arriveranno dopo, avranno imparato la lezione. È uno dei motivi per cui sostanzialmente a un certo punto il nostro 2006 ha fatto kaboom, e Atari con il 2006, era che non sono stati bravi a proteggere la loro piattaforma. Si bruciano un po' le tappe, però una delle in questa frase sostanzialmente faccio l'occhiolino a quello che succederà poi. A un certo punto ci saranno i fuoriusciti di Atari che fonderanno Activision e cercheranno di sviluppare giochi per il 2006, e Atari cercherà di impedirglielo usando gli avvocati, proprio schierando tutte le armi legali che avranno a disposizione, e perderanno perché non hanno, anche lì non hanno protetto bene la loro console. Non l'avevano prodotto, non avevano protetto bene Pong, non avevano protetto bene tutte le arcade che avevano fatto, e men che meno la loro console, per cui Activision vince, può continuare a sviluppare software, il primo sviluppatore terze parti, e dietro Activision, perché quelli di Activision erano bravi a sviluppare, dietro Activision una folla di una quarantina, una cinquantina di piccole compagnie che non sanno sviluppare giochi, ma che colgono l'occasione e buttano sul mercato giochi pessimi. E quello che succede dopo lo conosciamo benissimo. A un certo punto Atari esplode, anzi implode, direi.
Implode. E infatti, guarda, un altro tassello di questa mala gestione interna di Atari è anche in questa seconda citazione che ti leggo. C'è bisogno di un nuovo successo per portare altri soldi nelle casse e scrollarsi di dosso gli sciacalli. Sciacalli, come lui chiamava le altre compagnie di arcade, quelli che copiavano Pong. Infatti, no?
Sì.
Qui, tra l'altro, c'è anche da dire il discorso della mala gestione. Come hai detto te, non si proteggevano, ma non c'era neanche tanto interesse a proteggersi, perché loro controbattevano i cosiddetti sciacalli, coloro che copiavano investendo sull'innovazione, cioè ci hanno copiato la roba vecchia e ne inventiamo di nuova, ragionavano un po' così, no?
Sì, io lì ho fatto un po' l'occhiolino al fatto che sciacalli, era Bushnell che pensava che gli altri fossero sciacalli, inizialmente aveva anche ragione, poi a un certo punto ci rendiamo conto, andando avanti con la lettura del libro, che però non è proprio così, nel senso che forse il primo anno effettivamente la concorrenza spiazzata ha deciso di copiare senza nessun tipo di pudore, e in certi casi, tipo in Giappone, sono andati a copiare anche per più di un anno o due, però c'è stato un momento in cui i famosi sciacalli non erano più così sciacalli e stavano innovando anche loro. Poi vabbè, Bushnell, insomma, è una persona molto... Hai avuto modo di chiacchierare anche con lui?
No, non l'ho avuto purtroppo occasione. Quando è venuto non ci sono andato. Ah. Però mi sono documentato ferocemente sulla sua visita. Quindi...
È una persona molto estrosa. È una persona che è capace di convincerti della sua versione dei fatti. Però non è sempre la versione dei fatti. Anche la memoria ogni tanto inganna. E non è sempre così, nel senso che a un certo punto la concorrenza dimostra di essere in grado di innovare tanto quanto Atari. Basti pensare, mi viene in mente proprio il primo esempio che così mi viene da citare, Dave Nutting, che sostanzialmente è anche il primo sviluppatore che inserisce una CPU in un arcade. Quindi in Atari erano ancora lì con la logica discreta e i chip con i circuiti integrati, e lui invece fa fare il salto di categoria che poi renderà possibile i giochi più grossi che arriveranno dopo, i veri e propri colossi, Pac-Man, Space Invaders eccetera, quelli non sarebbero stati possibili con una logica, con una struttura, con un'ingegneria come quella che Atari stava ancora utilizzando. Quindi tanto sciacalli non erano, ecco.
No.
È una narrativa, una delle tante narrative, sì.
Qui c'ho qualcos'altro invece, penso che riguardi, non so, ora me lo direi tu, perché non so se è la console di Pong o qualcos'altro. D'altra parte, la fortuna di operare con Sears era che la compagnia aveva una sua banca, la quale, forte del contratto che Atari aveva appena siglato, non ebbe particolari problemi a prestare alla compagnia di Bushnell i capitali necessari perché Atari producesse la console che Sears avrebbe venduto a prezzo pieno, a $99, pagandola ad Atari solo $55.
Questo è un Home Pong.
È un Pong.
Certo, Atari, uno dei problemi che ha sempre avuto è quello di essere sottocapitalizzata.
Ecco.
Per cui aveva bisogno di qualcuno che prestasse soldi. Chi presta soldi a un tizio come Bushnell, che va in giro vestito in quel modo e che ha quel tipo di modo di fare affari? Insomma, lo sappiamo che le banche, quando devono prestare, c'è una vecchia battuta: per farsi prestare i soldi alla banca bisogna saper dimostrare di non averne bisogno. Atari ne aveva bisogno, per cui non era il cliente ideale a cui le banche avrebbero prestato. Ma Sears aveva una sua banca e non aveva problemi a prestare i soldi ad Atari perché producesse i giochi che Sears stava per comprare. Quindi sì.
Fu un bel colpo.
Fu un colpo fortunato.
Esatto.
Senza quel colpo, probabilmente Atari sarebbe rimasta a fare arcade e quindi non avrebbe fatto.
Non avrebbe fatto il mercato casalingo, non avrebbe varato
No, perché i soldi grossi stavano nel mercato consumer, non negli arcade.
Senti questa, ora mi sa che siamo passati un po' oltre. Non so come si pronuncia, è scritto M-I-C-H-O-N. Michon venne messo a lavorare proprio su Air Combat. E sì. Quando ebbe trovato e risolto l'inghippo, la produzione si mise al lavoro. 50 cabinati presero il volo per la Germania. E solo quando era troppo tardi la direzione si accorse che le schede erano rimaste a terra e che gli arcade partiti erano inutilizzabili.
Sì.
Questa qui che episodio è?
Questo, stiamo parlando della nascita del primo gioco di corse in soggettiva. Nürburgring è un gioco tedesco al quale poi si ispirò indirettamente per tutta una serie di circostanze abbastanza intricate che nel libro sono raccontate, spero in maniera chiara. Si ispirò a Atari per Night Driver, e il punto è che, al di là del far ridere, questo capitolo è importante, secondo me ho deciso di includere questo particolare nel libro, perché racconta le vere e proprie difficoltà che gli sviluppatori di arcade avevano quando dovevano creare un prodotto. Fare un arcade, fare un gioco, voleva dire affrontare diverse sfide. La prima sfida era inventarsi un gioco divertente, e già non è poco. Dopo bisognava ingegnerizzare questo gioco, cioè bisognava usare la tecnologia a disposizione per cercare di fare, di realizzare quest'idea che lo sviluppatore aveva in mente. E già lì è un'altra sfida. Una volta che finalmente abbiamo il nostro prototipo tra le mani, altra sfida, bisogna trovare il sistema per renderlo riproducibile. Cioè, dovete sapere che ovviamente il tecnico che disegna dovrebbe avere una grandissima esperienza, è un uomo, un uomo, una donna, comunque una persona che ha studiato, conosce benissimo la materia, però i tizi che stanno alla produzione, gli operai, non è che sono laureati in ingegneria, devono essere in grado di riprodurre questo circuito, e nella riproduzione il circuito deve funzionare, non deve avere aspetti, non deve avere un comportamento erratico che una volta funziona, un'altra no, o funziona in maniera un po' strana in certe circostanze. Deve funzionare sempre, perché poi quando lo spedisci, soprattutto se lo spedisci all'estero, dopo supportarlo, se ci sono dei problemi, è un problema grosso. E queste sono tutte sfide, no? E ci sono tantissime compagnie che sono nate sull'onda del successo di Atari, famose compagnie da garage, no? Partite letteralmente nel garage di qualcuno che era uno smanettone, sapeva montare insieme un po' di circuiti e riusciva a creare un gioco, però per mancanza di capacità chiave, alla fine a un certo punto commettevano qualche errore e fallivano. Questa compagnia di cui stiamo parlando, che poi effettivamente è fallita, di errori ne ha commessi parecchi. Questo è un errore particolarmente curioso. Hanno fatto un cabinato Air Combat anche di successo, con un bel design, e ne hanno vendute diverse copie, e quando a un certo punto si sono resi conto che però le piastre non funzionavano, quindi hanno dovuto assumere qualcuno che le sistemasse. E questa persona, che è il tizio di cui si parla, quello che non riuscivi a pronunciare,
chiamiamolo Michon,
esatto, questo tizio poi riesce, lui ha studiato, quindi non è uno smanettone, lui ha le conoscenze di tecniche di base, diciamo, per fare il lavoro. Lui sistema il problema, è tutto convinto di aver guadagnato la giornata, va a dormire, il giorno dopo lo chiamano perché sono così pasticcioni in ditta che hanno spedito i cabinati in Germania senza metterci dentro le piastre che lui aveva appena sistemato, e quindi lo mandano in Germania a sistemare il problema.
A destinazione lo mandano.
Tra l'altro la cosa mi fa ridere, perché ricorda molto anche la prima esperienza lavorativa di un certo tipo di Steve Jobs, il quale voleva andare in India. Adesso facciamo un po' un, visto che però si parla, sì, di Atari, si può, no, giusto,
vai fare... tranquillo,
si può divagare se si parla di Atari, ma tanto ha fatto arcinoto questo. Lui, Steve Jobs, lavorava in Atari, ma era molto antipatico al resto del personale, e quindi gli davano un po' gli incarichi che non voleva prendere nessuno, e lui li prendeva e li affrontava anche con una certa serietà. E a un certo punto lui sta per dare le dimissioni perché voleva andare in India a incontrare il suo guru. Fra l'altro neanche sapeva che nel frattempo era già morto, non gli era ancora arrivata la notizia che il suo guru era morto, per cui il viaggio non avrebbe mai avuto un buon esito.
Ne parla con mi fanno impazzire, mi ghiacciano da morire.
Ne parla con Alan Alcorn, il quale pensa di unire l'utile al dilettevole, no? Dice: guarda, io devo mandare qualcuno in Europa a sistemare dei cabinati, ecco, un problema simile a quello di cui parlavamo prima, e tu vai, sistemi, e poi, visto che geograficamente parlando l'Europa è più vicina all'India degli Stati Uniti, probabilmente a quel punto parti dall'Europa per andare in India e ti costerà di meno. Lui così fa, e succedono due cose brutte. La prima cosa brutta è che il tizio che lui voleva incontrare è morto, per cui non lo incontra. La seconda cosa brutta è che si scopre poi che se avesse preso l'aereo direttamente dagli Stati Uniti all'India avrebbe risparmiato, perché costava di meno che prenderlo dall'Europa. Per cui, però intanto comunque ha sistemato un paio di cabinati, e poi quando torna fa breakout e via, non ci dilunghiamo.
Ho l'ultima domanda, l'ultima di questo gioco.
Vai.
Questo trivia videogiochi stage 1.
Vai.
Che è: la domanda nazionale dei cabinati di Asteroids era così alta che la prima vittima del gioco di Log fu proprio Lunar Lander. Condividendo con Asteroids la tecnologia con display vettoriale, Lunar Lander venne presto messo da parte e le risorse necessarie per produrlo dirottate per costruire il maggior numero di cabinati dell'altro arcade. Con l'accelerare del successo di Asteroids, la marea montante di Space Invaders si fermò e iniziò a retrocedere negli Stati Uniti, mentre nel resto dell'Occidente il successo del gioco di Log fu più modesto. Bella questa cosa,
succede spesso nell'industria degli arcade, specialmente agli inizi, che venissero cannibalizzati i modelli di minor successo. Quando c'era un picco di domanda, venivano riutilizzati quelli ancora in fase di assemblaggio, quelli magari anche addirittura già finiti, venivano riutilizzati alla bella e meglio, riconvertiti per un cabinato di maggior successo per il quale c'era più domanda. in questo caso succede questa cosa al cabinato di Lunar Lander, che viene utilizzato in favore di questi asteroidi, perché la tecnologia era la stessa.
L'avevo notato un po', perché se te ci hai fatto sicuramente caso, ma io ci feci già caso a quel tempo, i caratteri delle lettere, dei numeri, sono gli stessi.
I caratteri sono gli stessi, li ha disegnati Ed Logg, ma la tecnologia è la stessa, la piastra di Asteroid è la medesima, con una bretella e un'aggiunta un'altra piastra accanto. Cioè, per cui hanno. Perché avevano già sviluppato. Allora, dovete immaginare che questo succede. In Atari succede tantissime volte nei primi anni fino al 79. Nel libro sono elencati tantissimi esempi in cui si sviluppa prima la tecnologia e poi si inventano tutti i gameplay possibili, utilizzando quella tecnologia con minori modifiche possibili, perché altrimenti il gioco non vale la candela, per poter insomma, per tirare a campare il più possibile, perché sviluppare una piastra per un arcade è complicato, richiede un sacco di tempo, ma quando finalmente hai la tua piastra che funziona, facilmente riproducibile, affidabile, eccetera, tu se riesci semplicemente a cambiare il programma, il tuo software, è più facile ottenere un altro gioco. Allora,
e, certo.
E questo non so, tiro la bomba. La stessa cosa è successa. La Nintendo. Fra l'altro, con una tecnologia che non sviluppano internamente, ma sviluppano esternamente tramite una compagnia ombra di cui Ikegame Tsushima, se non erro il nome, una compagnia ombra di cui si sa poco perché evidentemente c'era un vincolo di riservatezza, per cui questi non hanno mai reso pubblico di essere stati coinvolti. Ecco, la tecnologia che c'è dietro Donkey Kong è la medesima che c'è dietro a Braccio di Ferro. L'altro
sì, già.
O anche la stessa che c'è dietro Zaxxon, è la stessa.
Ho capito.
La piastra è la medesima.
Questo sarà nel stage 2.
Prossimo libro. Per cui semplicemente cambiavano il software e tenevano quella il più possibile, cercando di sfruttare il più possibile la tecnologia. E quindi, ovviamente, se improvvisamente si rendevano conto che una piastra, un gioco, non aveva successo e ne avevano prodotte troppe copie. Ma un altro che usava la stessa tecnologia aveva più successo, via che smontavano tutto e arrivavano al punto, come in Asteroid, che sono usciti i primi Asteroid, i primi arcade di Asteroid sono usciti con la grafica di Lunar Lander, ma dentro il gioco era Asteroid, perché avevano già appiccicato
tutte le artwork.
Sì, le avevano già appiccicate. Adesso non so se sono appiccicati quelli di Asteroid o di Lunar Lander, se sono dipinti. Comunque il cabinato era già pronto esteticamente, e semplicemente hanno cambiato, hanno aggiunto questa bretellina, hanno aggiunto un altro pezzettino di piastra, hanno cambiato le prom e via, pronto per andare a giocare come Asteroid.
Andrea, guarda, io sono veramente contento di averti qui e io penso che a questo punto la nostra esperienza insieme è arrivata alla fine. Sono già passati più di 40 minuti e mi sono sinceramente volati sentendoti parlare del tuo bellissimo libro. E rinnovo sempre agli ascoltatori di Atariteca l'invito a conoscerti andando a acquistare il tuo libro sul sito www.retro-game.it, se non sbaglio, sì. E niente, dovete avventurarvi alla scoperta di Andrea Contato. Comunque metterò il link direttamente nella descrizione del podcast.
Quello giusto, così, mi raccomando.
Così lo cliccano direttamente. Andrea, grazie mille per la tua disponibilità. Spero di avere l'opportunità di rivederti presto con Arcade Mike, con i ragazzi di Arcade Story, per chissà qualcosa di video insieme, per approfondire, allargare, abbracciare un po' tutta l'esperienza videogiochi con i vari stage. E niente, ti rinnovo i miei auguri a te, a quelli di Retro Ridicola Videoludica, Corbetta, Ferri, tutti insieme avete fatto veramente un gran lavoro e io il tuo libro me lo sono bevuto, spero che se lo bevano anche altri lettori appassionati di retro.
Ti ringrazio davvero, di cuore.
Allora, la prossima volta ti richiamo, lo sai, vieni.
Sì, avevo già detto che si farà, quindi aspetto la chiamata.
Prossima occasione, prossima uscita, prossimo podcast con Andrea Contato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Atariteca, alla prossima!